Voglio dirvi come prima cosa che ho guardato a lungo gli occhi di queste ragazze e ragazzi che sono stati tutta la mattina qua. Alcuni occhi erano distratti, come sempre accade in qualunque situazione. La maggior parte di questi occhi erano attentissimi e scrutavano e stavano scrutando quelli che parlavano, chiaramente coinvolti da questo tema. Poi la risposta l'ho avuta dalle ragazze che ci hanno illustrato la ricerca. L'83% del campione pensa che la mafia avrà un'influenza sulla loro vita. Ed è questa la cosa che pone a noi della nostra generazione una, direi, angosciosa responsabilità. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che l'83% dopodomani possa constatare che questa influenza era stata sovrastimata, per usare termini da ricerca. Essendo consapevoli oggi che voi avete nella vostra esperienza quotidiana evidentemente tutti gli elementi per pensare che invece la mafia accompagnerà la vostra vita e che vi si porrà la scelta, o forse anche più di una volta vi si porranno delle scelte in cui magari dovrete decidere se stare contro la mafia o se accettarla per poter vivere o sopravvivere. Ecco, questo è ciò che dobbiamo fare in modo che sia inaccettabile, che non ci sia bisogno di trovarsi davanti a queste scelte per voi, per tutti voi. Avete in fondo dimostrato di avere le idee chiare sul perché della mafia in Sicilia e mi ha fatto un gran piacere nel guardare la tabella 6. Secondo il tuo parere, cosa permette alla mafia siciliana di continuare ad esistere? Che soltanto una piccola minoranza di voi l'abbia attribuita al DNA dei siciliani. Non è nel DNA. Io sono siciliano. Se c'è una cosa che trovo intollerabile è che si pensi che c'ho dei geni mafiosi dentro di me. Noi non li abbiamo. Non è una malattia genetica la mafia. Siamo stati tormentati per anni dal fatto che sei siciliano e quindi sei mafioso. E se vogliamo, l'unica grandezza della mafia è stata che è riuscita a far dire sei italiano e quindi sei mafioso, generalizzando la cosa. Ma non è né nel DNA degli italiani, né nel DNA della Sicilia. La mafia è figlia di Stato che non c'è, di economia che non funziona, di arretratezze, di vessazioni, di accettazioni di vessazioni perché non c'era altro da fare. La mafia è questo, da figlio di siciliano, che io sento di più, è il disonore che ha preteso di essere onore. Se c'è un abuso... Un abuso che non sono disposto ad ammettere è che uomini che prevalgono su altri uomini, avvalendosi dell'intimidazione e della forza, si definiscano uomini d'onore. Quello è il disonore, perché tu offendi i valori elementari del coraggio, della trasparenza, del saper guardare in faccia gli altri nel momento in cui per prevalere su un altro gli punti una pistola dietro la schiena. Anche il più codardo, il più vile, il più pezzente dei delinquenti è capace di prevalere sugli altri puntando una pistola dietro la schiena. Quale onore c'è? La mafia è disonore. La mafia presenta un modello di vita che è quanto di più negativo rispetto ai valori umani voi possiate pensare. Non vi fate incantare da quel modello di vita. Non crediate che poter prevaricare sugli altri, esprimere la forza dell'io sto sopra e tu stai sotto, sia qualcosa in cui la vostra dignità viene esaltata. La vostra dignità viene negata, ma non per dei valori compassionevoli, perché non avete il coraggio di sfidare l'altro ad armi pari. Ed è questo che casomai rende una sfida compatibile con la dignità umana. Quando una sfida è necessaria, e tante volte la vita ci chiama ad affrontare delle sfide, noi dobbiamo farlo con gli altri ad armi pari, non avvalendoci della minaccia in più. E questa è la grande forza ancora oggi in Sicilia della mafia, perché la vicenda di Pio La Torre è una vicenda che vi mette in sequenza quella che è stata la evoluzione della mafia. Quest'uomo ha avuto l'avventura di vivere da Portella della Ginestra alla formazione dei grandi patrimoni mafiosi attraverso il passaggio alla diretta attività economica dei mafiosi. Quindi è un arco che è un arco di storia, quello che stamattina avete sentito descrivere, che chiaramente voi conoscete ormai meglio di alcuni di noi che sono qua, e si capisce dagli studi che ci avete fatto. Ma no, era questa mafia di un mondo arretrato che si limita ad attaccarsi a chi fa economia per strappargli un po' di risorse, e quindi il taglieggiamento, e quindi il pizzo, e quindi l'abuso nell'uso inizialmente della proprietà terriera, che poi poco alla volta, accumulando risorse, diventa essa stessa operatore economico, e quindi non si limita a vessare chi fa economia, ma si avvale dei proventi della vessazione, oltre che di quelli degli stupefacenti, col passare del tempo, di cui stamani non abbiamo parlato abbastanza, per entrare direttamente sul mercato e quindi guadagnare attraverso il profitto. Pio La Torre vive tutta questa storia, la capisce, ed infatti il suo grande merito storico, lui ne ha avuti tanti, perché io sono rimasto molto legato a chi seppe affrontare quella lotta all'inizio degli anni 50 per le terre e quell'arresto. Io credo che abbia fatto bene lei a chiedere scusa, quella carcerazione che era di 18, non di 16 mesi, quindi anche due di più. Una carcerazione detentiva di 18 mesi per aver fatto, certo con mezzi un po' estemporanei, ma un'azione di rivendicazione dell'applicazione delle leggi, delle prime leggi di riforma agraria, insomma, e quindi opporsi alla falsificazione della terra incolta, perché poi questo è ciò che lui faceva, insomma, si fingeva che la terra fosse coltivata per sottrarla ai contadini. Insomma, io sono molto affezionato a quella storia lì, storia di molto tempo fa. E certo, La Torre, quando colse il punto dell'associazione mafiosa, hai fatto bene, Luciano, a ricordarlo, io lo vedo oggi nell'esperienza che sto facendo, che noi non potremmo combattere neppure il terrorismo se non potessimo disporre della fattispecie criminosa associativa, che consente di arrivare dove altrimenti si arriverebbe troppo tardi, in effetti. E questo è stato un formidabile passo avanti della nostra legislazione, che non tutte le legislazioni hanno, e lo verifico proprio nella vicenda del terrorismo, e l'aggressione dei patrimoni. Ebbene, questa storia, che è una storia che sembra essere in sequenza, diventa storia contestuale perché nulla in fondo si è perso di ciò che pensavamo che fosse il passato, la preistoria, l'arretratezza della mafia rispetto alla mafia di oggi. C'è la mafia moderna, la mafia che ha lasciato le armi e che è diventata finanza, che è diventata economia, che però deve buona parte della sua forza e della sua alimentazione al perdurare dei taglieggiamenti e delle vessazioni e delle intimidazioni nella sua area di provenienza, che è l'area siciliana, e al fatto che queste intimidazioni alla fin fine funzionano perché l'arma sta nel cassetto, non perché l'arma è scomparsa. Perché se andassi io da lui a dire guarda che, e facessi un cenno ai figli che ha a scuola, lui riterrebbe che io ho apprezzato i figli che lui ha a scuola, non gli verrebbe in mente null'altro. Se ancora oggi questo tipo di avvertimento è un avvertimento, vuol dire che la mafia delle armi sta sotto la mafia della finanza, e la mafia della finanza e la mafia delle armi sono tuttora accompagnate dalla mafia dell'intimidazione, dalla mafia del taglieggio, dalla mafia che, come l'Andrangheta, brucia il camion, apre il cancello. Noi eravamo insieme poche settimane fa a Gela, e a Gela è questa tuttora la realtà della mafia. Gela è il posto nel quale, se si costituisce una grande cooperativa che ha 300 cooperatori e il cui presidente denuncia di essere stato vittima di un'estorsione, 15 giorni dopo ha perso la metà dei cooperatori e quindi rischia di andare fuori mercato. Di sicuro non sono state persone come me che sono andate a commentare con questi cooperatori la disdicevolezza della denuncia per estorsione che il presidente della cooperativa aveva fatto. Quindi noi siamo alle prese qui di un fenomeno nel quale si intrecciano realtà diverse che però sono tutte collegate, che esigono che noi andiamo a ricostruire nei canali della finanza internazionale da dove vengono e dove stanno andando delle ingenti risorse finanziarie riciclate, cosa per la quale non basta il governo nazionale, ma occorrono le istituzioni sovranazionali del mercato finanziario, e allo stesso tempo abbiamo bisogno di essere a Gela a dare forza e a dare coraggio e capacità di resistenza a coloro che denunciano le estorsioni che possono arrivare stanotte come domani notte, a prescindere dal mercato finanziario. Ecco, dobbiamo essere consapevoli che siamo alle prese con un fenomeno che mantiene contestualmente tutti gli elementi della sua storia, e dobbiamo perciò farci valere a tutti questi livelli. Noi stiamo molto lavorando ora, e mi ha fatto molto piacere sentire questa grande sintonia anche con la magistratura sul punto indagini patrimoniali, passare dalla capacità di riconoscere le impronte digitali su un'arma alla capacità di riconoscerle su un bilancio, per usare la medesima metafora, e quindi avere degli inquirenti che sempre più colgono i temi della mafia finanziaria, di cui stamattina si è parlato. Questo è assolutamente fondamentale. È fondamentale, guardate, non perché il mondo è diventato più sofisticato, ma perché se a uno gli porti via i soldi, se fa quel mestiere, gli porti via la cosa a cui tiene di più. e allora glieli dobbiamo portare via, dobbiamo proprio sradicare i loro patrimoni. Sono quattrini che avete fatto portandoli via illecitamente agli altri, vi debbono essere portati via. Io provo una forma di soddisfazione quando mi capita di inaugurare un centro sociale o una caserma, in genere le più belle, lo Stato non le riesce a costruire così, dice era la villa di un mafioso, porca miseria, sono contento, sono proprio contento, è una vera soddisfazione, è una vera soddisfazione. Me la trovo lì, già bella costruita, sistemata, appunto, più lussuosa in genere della nostra edilizia pubblica, e fium, gliel'ho portata via. La soddisfazione è anche di cattivo, non solo perché ho i miei finanzieri sistemati lì, ma perché non ce l'ha più lui. Mi fa soddisfazione di avergliela tolta, pensando a come lui se l'era fatta. E anche queste soddisfazioni fanno parte della motivazione della lotta contro l'illecito. È bene provarle. Nostro Signore vi perdonerà, anche se c'è un filo di cattiveria in questo tipo di soddisfazione. Non si va all'inferno per questo, ci si va per quell'altra cosa che fanno questi altri in realtà. Quindi è fondamentale che ci specializziamo in questo ed è fondamentale che lavoriamo con altri. A me è capitato, non da ministro finanziario, ma da ministro dell'interno, di partecipare a incontri con colleghi europei ai quali partecipavano i nostri colleghi del Tesoro, che ci spiegavano le varie trappole che sono state inventate per frodare comunque i nostri stati a livello addirittura europeo e il bisogno che abbiamo di scambiarci tutti questi dati, perché può partire tranquillamente, per dirvi, una richiesta di rimborsi IVA per vendite mai fatte da una società inesistente a Palermo che avrebbe venduto ad una società inesistente di un altro paese europeo. Ecco, siamo alle prese. Ma allo stesso tempo continuiamo ad essere alle prese con le estorsioni. Allo stesso tempo continuiamo ad essere alle prese con le lottizzazioni, con gli appalti pubblici, con le gare. Ed è questo il sangue primigenio di cui si nutre quest'albero diventato gigantesco che poi diventa finanza internazionale. E allora la responsabilità maggiore ce l'abbiamo noi qua, perché noi possiamo tagliare diversi rami di questo albero di finanza, ma alle radici troviamo quello che sta qui, nella nostra terra, e sta la resistenza che sappiamo opporre a chi qui cerca di vivere su queste attività. È per questo che non meno decisivo è quanto qui è stato detto sul come combattere le infiltrazioni nelle amministrazioni, sul come avere gare pulite, sul come rafforzare la capacità di resistere. Rafforzare alla capacità di resistere. Io sono convinto che se voi giovani che siete qui, manterrete la forza che state dimostrando ora, la convinzione che state dimostrando ora, il disprezzo, vi prego, il disprezzo per quell'essere spregevole che è il mafioso, privo di coraggio e simbolo di viltà, beh, se voi continuerete così, questa capacità di resistenza sarà accresciuta. Ma intanto noi dobbiamo preparare delle paratie. Io credo che faccia benissimo la Commissione Antimafia se propone il codice etico ai partiti. Ci sono delle cose che in nome del garantismo costituzionale la legge non può prevedere, ma non c'è nulla di male se le prevedono per conto loro i partiti. E allora se preferiscono che chi è stato rinviato a giudizio, che mantiene tutta la sua chance di difendere la sua causa nei giudizi che seguiranno, intanto si astiene dall'esercitare compiti pubblici e dall'essere candidato. Si può essere se stessi, in certe situazioni si devono pagare dei prezzi perché ci si trova in una data condizione. E questo fa parte del nostro sistema giuridico. Noi dobbiamo rafforzare quelli che diventano amministratori nei confronti delle infiltrazioni che trovano. Uno degli sforzi che stiamo facendo e che vedrete in opera a partire dalle prossime settimane, il prefetto, il vostro prefetto ne è già informato, viene da una direttiva alla quale abbiamo lavorato tutti insieme, che ha per scopo quello di aiutare l'amministratore appena eletto, che sia una onesta persona, che si trova ai vertici di un'amministrazione nella quale ci sono delle infiltrazioni in atto. Rispetto a questa situazione, nel caso che mesi dopo questa brava persona non ce l'abbia fatta, abbia ceduto, si sia rivelato più debole, non ha nessun senso che io sciolga quell'amministrazione e rielegga un altro che si trova in quella, rielegga e porti alla rielezione di un altro che si trova nella medesima condizione. Io devo aiutarlo. Lo Stato deve essere vicino agli amministratori onesti che si trovano per voto popolare ai vertici di un'amministrazione in cui c'è la disonestà. Devono essere fortificati per essere messi in condizioni di prevalere sulla disonestà. Qualcuno ha detto prima, e poi l'ufficio era rimasto uguale a se stesso. E l'ufficio deve cambiare. È l'ufficio che deve cambiare. Se lo zampino della mafia è entrato dentro l'ufficio, è inutile che tagli il sindaco. Devo tagliare lo zampino dentro l'ufficio. Devo fare in modo che nell'ufficio questo non ci sia. Devo mettere in condizione l'amministratore eletto di far prevalere la volontà dei suoi elettori sulla prevaricazione che è già entrata dentro. E questo poi diventa, come giustamente hanno detto i miei colleghi qui, diventa forza morale di chi si trova a fare il dirigente di un ufficio, l'interlocutore ai fini di una lottizzazione, avere la forza di dire di no, avere la forza di respingere. E la mafia, e questo scusate se ve lo siete sentiti dire tante volte, ma non posso non concludere così, la mafia prospera dove non c'è lo Stato, ma nessuno Stato da solo può tagliarle le radici e le unghie se non c'è la convinzione di coloro tra i quali la mafia vive che vale la pena lottare. Si perde la voglia di lottare quando si pensa che non ne valga la pena. Con voi davanti io sono convinto che ne valga la pena. E a Pio La Torre dobbiamo la nostra conclusione che ci sentiamo impegnati civilmente, moralmente e politicamente perché ne valga la pena.